E sì, ci ritroviamo tra poco, dicevo poco fa, lo dicevo a un pubblico più vasto, o forse è rimasto tale, francamente non lo so, perché come annunciato questa mattina c'è un ritorno che immagino gradito per molti ascoltatori. Ritorna dopo mesi e mesi di attesa e di silenzio il professor Andrea Di Stefano, che tra l'altro è scomparso e quindi non so più dove cavolo sia andato, non si ricorda nemmeno più che cominciamo alle 8:15, e ritorna anche il giorno delle locuste. Minuti, ascoltatori, io vi do ancora una volta il buongiorno, ma c'è qualcun altro invece che con voce flautata si sta avvicinando a questi microfoni. È stato lontano per molto tempo, tanta acqua è passata sotto i ponti, tante cose sono cambiate. L'ultima volta c'era ancora il PDL e adesso non c'è più. E allora, con tutta l'emozione del caso, voglio tornare a dare il benvenuto a quest'uomo che in tanti avete atteso per così tanto tempo. Buongiorno, professor Di Stefano, come sta? Aspetti che non ha il microfono.
Buongiorno, buongiorno. Io mi ero avvicinato al microfono, ma lui non a me, quindi...
Sono in tanti che quando lei si avvicina cercano di prendere le distanze.
Lo so. Senta, me ne rendo conto.
Ma piuttosto ci racconti, come ha passato questi mesi? Come al solito chiuso in un controsoffitto oppure già spaparanzato nella gloria all'ombra delle palme?
È decisamente in un controsoffitto.
Non avevo dubbi in merito. Sa che mentre lei batteva la fiacca, il capitalismo invece si dava da fare e adesso lei è costretto a rincorrerlo.
Sei sicuro che io battevo la fiacca? Che il capitalismo si fosse superattivo non c'è problema.
Lei era lì a mordere, gli mordeva le caviglie
decisamente,
senza apparire pubblicamente ma in realtà agendo nell'ombra. Visto che ha avuto molto tempo libero a disposizione, vuole dare qualche consiglio a Bernabé su come trascorrerlo?
No grazie, preferisco di no, anche perché
le bocce, giocare a dama.
No, ho visto la buona uscita, non mi sembra che abbia bisogno di particolari consigli. No? Anche perché aveva già preso una buona uscita precedente, quindi con questi ulteriori 6,6 milioni mi sembra a posto.
Sì, se lei prendesse lo stesso tipo di buona uscita non credo li spenderebbe come Bernabé.
Questo senza alcun dubbio.
Non voglio immaginare quali potrebbero essere i suoi centri di costo a fronte di una disponibilità di qualche milione di euro, ma visto che tutto quanta la vicenda si è chiusa, adesso si apre poi quella del futuro di Telecom. Prima però mi faccia fare un passo indietro. Allora, Bernabé non sapeva niente, il governo non sapeva niente, alla fine chi l'ha venduta Telecom Italia? Gianluca del servizio clienti?
No, beh, possiamo immaginare che da questo punto di vista l'abbiano venduta Mediobanca, Generali, Intesa San Paolo, cioè i soci cosiddetti di sistema. Per l'ennesima volta abbiamo dei bellissimi soci di sistema che dovrebbero occuparsi del sistema Italia, all'interno del quale Telecom dovrebbe svolgere un ruolo principale. Fatto sta che un giochino studiato come sempre nelle stanze di Mediobanca per controllare quella che era la più grande compagnia telefonica italiana e anche una delle prime in Europa, un giochino con la scatoletta di Telco che controlla a sua volta solo il 22% della stessa Telecom. Il giochino ora serve per darla in mano a Cesare Aglierta, che peraltro è super indebitato, quindi non si capisce cosa se ne farà Aglierta se non vendere le controllate brasiliane.
Ecco, infatti questa è la cosa che non ho capito, che probabilmente è più oscura a tutti quanti. C'è un'azienda piena di debiti che viene comprata da un'altra azienda piena di debiti. Che cosa se ne fa la gente di tutti questi debiti?
Non se ne fa nulla. Probabilmente Aglierta, che appunto si ritrova aggravato...
Dovrebbe stare Aglierta,
sì, che si trova aggravato appunto da una ingentissima posizione debitoria, in realtà vuole mettere le mani su Telecom, come tutti dicono, per poter controllare il mercato brasiliano. È l'ultimo tassello rimasto nelle mani della compagnia italiana sulla proiezione internazionale, dopo i disastri di questi anni delle gestioni dei vari Colaninno, Tronchetti Provera e annessi, e quindi gli è rimasta questa posizione di leadership sulla telefonia mobile in Brasile, ed è quello l'obiettivo di Aglierta, perché poi mettendo le mani su quello e avendo altre due società controllate in Brasile, evidentemente la Telefonica punta poi a cedere una parte di tutto questo e fare cassa per ridurre l'indebitamento.
Senta, a proposito di telefonia, non so se ha visto che il Papa ieri ha chiamato Carlo Petrini.
Certo.
A lei l'ha chiamata il Papa?
No. Ho visto che ha chiamato l'altro ieri Carlin Petrini. So anche che era a Barcellona che si è ritrovato la telefonata del Papa.
Non l'ha chiamata, però il Papa lei l'ha seguito fino in Brasile qualche tempo fa. C'era anche lei sull'aeroplano con i giornalisti quando ha fatto la conferenza stampa improvvisata?
No, non c'ero.
Lei è tornato a Remi per ridurre l'impatto ambientale?
No, sono tornato con un altro volo, non ero nel volo dell'Italia dei giornalisti.
Dopodiché potrebbe anche succedere, vista l'abitudine del Papa a chiamare ora qua ora là, che magari già oggi pomeriggio le squilli il telefono ed è Bergoglio. Forse dovrebbe arrivare preparato.
Sì.
Io farei delle prove. Pronto?
Sì, pronto.
Professor Di Stefano, buongiorno, sono il pontefice.
Sì, mi stai prendendo per i fondelli.
No, sono il pontefice, quindi non lo so prendere. Senta, professore, ho bisogno di un consiglio. Cosa devo fare con lo IOR?
Con lo IOR non sarebbe male se si decidesse la trasparenza assoluta e si trasformasse la banca.
Ma come, non l'hanno già messa sul web la trasparenza assoluta?
Sì, hanno messo i bilanci, quella ti sembra trasparenza.
È come quella di Casaleggio?
È come quella di Casaleggio, cioè hanno messo i bilanci sul web, ok, benissimo, ma quando... sapremo dove sono investiti i soldi dello IOR e soprattutto quali sono le principali linee di investimento. Questa mi sembra la cosa più importante, e quali politiche a medio termine per la gestione appunto dei beni della Chiesa che sono amministrati dallo IOR. Poi tutti sappiamo che c'è il nodo fondamentale del destino dei conti correnti intestati in modo fittizio a soggetti che non sono prelati e non sono nemmeno cittadini della Città del Vaticano.
Ah, grazie professore, mi è stato molto utile, vado subito a scriverci un'enciclica su questa cosa dello IOR. Detto questo, verrò probabilmente a Milano in visita pastorale, giorno impegnato, ma poi c'ho la serata libera, dove mi porta?
Guardi
che Bergoglio rispetto a lei sicuramente fa più vita mondana.
Io lo posso portare in cascina a Cuccagna.
Apporta il Papa la Cuccagna. Vabbè, grazie professore, ci sentiamo, arrivederci. Vabbè. Speriamo che non la chiami a questo punto, che chiami qualcuno del Sole 24 Ore, che secondo me è meglio. Ma torniamo a noi, visto che parlavamo della conferenza stampa in volo del Papa ed eravamo nel territorio delle disgraziate aziende nazionali, parliamo un attimo di Alitalia. L'altro giorno leggevo in rassegna stampa un articolo straordinario che c'era sulla Stampa e che raccontava di come tutti i patrioti della famosa cordata tricolore uno per uno alla fine fossero finiti nei guai con la giustizia. C'erano tutti, c'erano i Riva, c'erano gli Angelucci, c'erano i Ligresti, tutti quanti grandi patrioti del volo e tutti quanti condannati per qualcosa. Cioè, più che una cordata sembrava il braccio 6 di Alcatraz.
Esatto, e soprattutto considerando che appunto questi signori, fra l'altro, non è che sono condannati per, o comunque inquisiti, non sono tutti condannati, ma inquisiti per cose da nulla, insomma. Ricordiamoci nel caso specifico dei Ligresti, che si tratta appunto di un'operazione condotta dalla Procura di Torino per manipolazione del mercato, per falsi in bilancio, false comunicazioni sociali, distrazione di beni aziendali, quindi reati molto pesanti che sono connessi al disastro Fonsai, di cui Alitalia è solo uno dei tasselli, insomma, di come sono stati utilizzati i soldi della compagnia, che si è ritrovata alla fine con oltre 5 miliardi di perdite.
Ma adesso che succede? Vabbè, lo sappiamo. La prende Air France, arrivederci, grazie.
Non è detto che ancora la partita sia definitivamente chiusa, perché come forse sapete, questo è emerso, c'è stata un consiglio d'amministrazione che avrebbe deliberato un aumento di capitale per Alitalia. L'aumento di capitale non è gradito ad Air France e ieri Intesa avrebbe dichiarato di essere, però qui bisogna stare attenti quando si fanno queste dichiarazioni, essere pronta a fare la sua parte. Che quale sia questa parte di Intesa, visto che Intesa è su tutti questi tavoli, non è chiaro, anche perché nel frattempo Intesa ha perso a tempi di record l'amministratore delegato. Quindi,
ecco, infatti,
quindi è una partita abbastanza complicata.
Parliamo di Cucchiani. Chi è Cucchiani? Cioè, era l'amministratore delegato, ma è buono, è cattivo? Perché ho visto che piaceva un sacco a Lutfak, e poi c'era anche Ferrara che sul foglio si strappava i capelli. No, perché Cucchiani via? No, finalmente uno che ci portava sul mercato.
Ma Cucchiani
è alto? Cucchiani è biondo,
no, è
ha dei
alto.
Figli, ce lo racconti?
Cucchiani è un è considerato uno dei manager italiani, diciamo, dell'asse tedesco, quello vicino per una serie di ragioni storiche, per il suo ruolo, per il fatto di essere stato anche l'amministratore delegato di Allianz, che è la più grande compagnia di assicurazione, ovviamente non di Allianz Internazionale, ma di Allianz Italia. È stato comunque nel board di Allianz, ma a tutti gli effetti, quindi ha un pedigree. Essendo originario, fra l'altro, di Trieste, ha un pedigree abbastanza nord europeo, ma nello stesso tempo è anche uno dei protagonisti delle grandi manovre per i siluramenti degli amministratori delegati dei grandi gruppi di questi ultimi anni. Secondo me, se alla tua domanda è buono o cattivo, decisamente cattivo.
È cattivo,
decisamente cattivo.
Quindi lei è contento che va? Chi è che l'ha deciso?
Qui sembra che la decisione sia stata assunta da quello che almeno si è capito, il solito Bazzoli, insieme a Guzzetti, il presidente della Fondazione Cariplo, anche se Guzzetti si è sempre dichiarato, come ovvio, assolutamente estraneo alle operazioni, e che si sarebbe concluso un ciclo, un problema, perché Cucchiani è stato alla guida appunto di Intesa San Paolo per pochi mesi. Nella sua storia ci stanno tante cose, è ovviamente stato nel consiglio generale dell'Aspen Institute, ha fatto parte della commissione trilaterale, è uno degli esponenti del consiglio per le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, è un uomo di grandi relazioni internazionali in un asse che è ben definito, e non meraviglia che Ferrara si strappi i capelli perché Cucchiani lascia Intesa San Paolo, che probabilmente vuole tornare a svolgere più un ruolo storico che gli è proprio, piuttosto che farsi trascinare.
Cioè, quello del pescatore in Florida.
Del pescatore in Florida, esatto.
Vabbè, vedremo se andrà a pescare in Florida insieme a Bollore, perché poi se c'è
c'è un asse.
Se succedono delle cose dentro a Intesa San Paolo, ne succedono anche un po' turbolente, da quello che ho capito, in Mediobanca, poi è sempre lo stesso giro perché si compartecipano tutti quanti, ma questo lo scopriremo nella seconda parte del Giorno delle Locuste, che è tornata qui oggi sulle frequenze di Popolare Network insieme al professor Di Stefano. Ci risentiamo tra poco. Nel frattempo la linea al GR delle 8:30. Prof, l'avrebbe mai detto che Costello e Roots avrebbero fatto un disco insieme?
Francamente no, non l'avrei detto.
Per lei il mondo della musica pop è sostanzialmente indecifrabile come quello delle tabelline per Renzo Bossi.
Sì, direi
distanza
di sì.
Distanza siderale proprio.
Esatto, Elvis Costello solo di nome, poi basta, non so nulla.
Senta, una cosa, prima di tornare a Mediobanca, a Bolloré, come avevamo annunciato per questa seconda parte del giorno delle locuste, ieri sera il bambino era un po' triste,
sì,
perché il papà usciva presto e quindi non poteva vederlo. E allora gli ho detto: no, guarda che domani mattina vado in onda con Capitan Uncino che ha delle cose da dirti. Ecco, allora dovrebbe dire cortesemente al bambino: sono Capitan Uncino, Moscardini, attenti, andate subito all'asilo o vi ruberò il vostro tesoro. Magari ci mette anche
a memoria, così non me la posso ricordare tutta.
Attenti Moscardini,
attenti Moscardini, ci mette anche subito all'asilo.
Sì, ma un po' di interpretazione, col vocione come fosse Babbo Natale. Moscardini,
attenti subito all'asilo.
Altrimenti vengo a rubare il tesoro.
Altrimenti vengo
è una call to action
a rubare il tesoro.
Perfetto.
Almeno mettermi due righe scritte, scusa.
Ho capito, me l'ero dimenticato. Grazie professore, grazie, spero che questo sia stato di aiuto e di stimolo. Ma dicevamo, c'è della turbolenza dentro a Mediobanca e Bolloré ha detto basta, me ne vado.
Ma tu ci credi questa storia?
Ma che ne so, non so neanche chi è Bolloré.
Il finanziere bretone, amico di Tarak Ben Ammar.
Ma sono tutti amici di Tarak Ben Ammar.
È vero, sì, sono abbastanza tutti amici di Tarak Ben Ammar.
Che è come mio cugino, è amico di tutti Tarak Ben Ammar.
Proprio di tutti no, però sicuramente di quelli che contano sì, alcuni di quelli che contano sì. No,
ma c'ha tanti soldi sto Bolloré?
Sì, Bolloré è...
Come li ha fatti?
Principalmente con le armi.
Ah.
Così, tanto per essere molto chiari.
Nel senso che faceva le rapine?
No, nel senso che è uno dei principali azionisti di un colosso del settore bellico e della difesa francese, quindi Bolloré così è cresciuto ed è diventato uno dei principali protagonisti del sistema capitalistico d'Oltralpe. Poi grazie soprattutto a questa presenza nel settore bellico ha messo le mani anche su Vivendi, che forse alcuni di noi ricordano, perché è stata protagonista di alcune delle vicende, diciamo, della bolla internet della fine anni 80.
Fu protagonista anche di alcuni momenti importanti di Mogol Battisti, lo scopriremo
lo vedo
solo
più
Vivendi.
Difficile, questo lo vedo più difficile. E comunque Bolloré più volte ha minacciato di uscire da Mediobanca perché si considera non sufficientemente soppesato con il suo 6%, una quota che è inferiore solo a quella di Unicredit, viene tenuto un po' nell'angolo anche proprio direi per le sue relazioni con Tarak Ben Ammar, e quindi il fatto che nella percezione italiana questo significa essere amici di Silvio Berlusconi e dentro Mediobanca le cose si fanno in questo caso molto complicate. Comunque Bolloré indubbiamente io non credo che sarà un'operazione che verrà realizzata concretamente.
Cioè lei dice fa casino ma sta lì alla fine.
Fa casino ma alla fine sta lì perché gli serve molto ed è molto utile per Bolloré mantenere una posizione così rilevante all'interno di Mediobanca, che poi non è più il vecchio salotto buono di quando c'era Enrico Cuccia, ma rimane uno dei fulcri del assetti di potere soprattutto nel settore del credito, ma anche, ricordiamocelo, nel settore dell'editoria. Alla fine Mediobanca, nonostante non abbia partecipato, non abbia sottoscritto gran parte dell'aumento di capitale su RCS con estrema chiarezza, però rimane il secondo principale azionista del gruppo Rizzoli Corriere della Sera.
C'è un cappero? Posso aiutarla?
No, più che altro mi sta venendo uno starnuto.
Ah, ecco, starnutisca pure, professor Di Stefano, lo starnuto del professore alle 8:43 minuti sulle frequenze di Popolare Network, e prima citavamo i Riva.
Interessanti soggetti.
Sì, li citavamo perché sono tra i tanti patrioti che hanno fatto parte della cordata all'Italia, tra i tanti che poi hanno avuto significativi guai con la giustizia, e leggevo in questi giorni che pare avessero una particolare attitudine, talento e abilità per i trucchi offshore.
Beh, i Riva hanno costruito la gran parte della loro ricchezza smisurata grazie alle operazioni offshore, una storia che parte molto da lontano e che oggi finalmente la magistratura, direi con un po' di ritardo, sta mettendo sotto controllo. Addirittura la struttura offshore dei Riva risalirebbe alla fine degli anni 90, quando hanno incominciato a spostare il controllo societario del gruppo siderurgico in Lussemburgo, in alcune fiduciarie che sono domiciliate nel Granducato. L'operazione...
No, scusi, non si può intubare l'Ilva e mandare gli scarichi direttamente in Lussemburgo? Operazione ambiziosa dal punto di vista progettuale, però...
Un po' complessa, però si potrebbe prendere in considerazione, forse questo potrebbe servire a convincere il Lussemburgo a dare informazioni sulle fiduciarie appunto della famiglia Riva. Stiamo parlando di qualcosa, almeno secondo le varie inchieste che sono state condotte dalla magistratura, in particolare quella di Taranto, ma non solo, si tratterebbe appunto di un patrimonio e di beni che sono stati portati all'estero tra i 2,5 e 5 miliardi di euro. Questo è l'ammontare complessivo. E ancora recentemente nel
Valgono più dell'IMU?
Assolutamente, valgono più del limo. E nel pieno della vicenda Ilva di Taranto, e quindi dell'assoluta non rispetto di nessuna norma ambientale per mantenere alti livelli di profitto sull'impianto di Taranto, emerge che per esempio una delle holding dei Riva ha chiuso con la bellezza di 250 milioni di utile netto record. Ovviamente, essendo la società domiciliata nel Granducato, non ha pagato le tasse né in Italia, ma è bassissime nel Granducato, e il tutto all'interno della famiglia Riva, perché in realtà questa Stab Geilungen Holding, sono sicuro che l'ho letta sbagliata, ma è complicatissima.
Pensi se quando la leggo in Riva.
Questa società, che appunto è una delle varie scatole della famiglia, è posseduta di fatto al 100% da Riva Fire, che poi è l'holding familiare, al centro quella delle inchieste famose anche della Procura di Taranto per la sottrazione dei risorsi e l'occultamento dei profitti che oggi la Procura sta cercando e che sarebbero indispensabili per dare un'accelerata alle operazioni di risanamento ambientale a Taranto.
Parliamo un attimo di cinema, perché in settimana se n'è andato Giuliano Gemma, autore dei suoi tempi. Immagino abbia visto qualche pellicola di Giuliano Gemma.
Sì, qualche pellicola sì.
Per esempio? Non se lo ricorda.
Non lo ricordo.
Vabbè, dai, avrà visto ragazzino anche Gli angeli mangiano fagioli.
No, quello non me lo ricordo. Bruno?
Bruno?
No.
Bruno che?
Il buono, il brutto, il cattivo?
Ma cosa c'entra?
No, non c'entra.
No, era Ringo, un altro segmento
Ringo,
degli spaghetti western. No, anche Gli angeli mangiano fagioli, tra l'altro recitava con Bud Spencer, almeno un titolo dell'intera filmografia di Bud Spencer, lo sa citare?
No, in questo momento no.
Ero concentrato su
ho capito.
Reuter,
uno facile, uno della serie di Piedone. Piedone ha? Dica un posto.
Piedone lo sbirro, che ne so.
Piedone lo sbirro, perfetto. E poi c'era tutta la serie itinerante, tipo Piedone ha?
No, a Miami.
Ma che a Miami?
Che ne so.
Vabbè, Piedone in Egitto, Piedone a Tokyo.
Vedi che era all'estero. Comunque.
Sì, no, era sicuramente all'estero. Era offshore, mettiamogliela
offshore,
così.
Ecco.
Così la capisce meglio la saga di Piedone. Usciamo dall'Italia, meno male, per un attimo, e andiamo
approdiamo sullo shutdown.
Sì, in realtà la prima cosa che volevo chiedere, ogni anno, cioè facciamo questa trasmissione da tanti anni, ogni anno è la stessa storia. C'è sempre questo problema.
No, negli
qua.
Ultimi anni c'è questo problema.
E saranno almeno 3-4 anni che è sempre
certo,
quella.
Da quando c'è Obama che si ripresenta questa storia.
Cioè, il problema perché... lì è semplice: il presidente è democratico, la maggioranza al congresso è repubblicana. Io voglio così, io voglio colà, e non si mettono d'accordo. Poi alla fine, però, l'accordo lo trovano sempre.
Sì, ma io credo che questa volta lo scontro, capisco e penso che sia una scelta molto giusta quella di Obama di non aver ceduto al ricatto dei repubblicani, che è un ricatto pesantissimo, sostanzialmente lo shutdown, cioè la fermata di tutte le attività della pubblica amministrazione non indispensabili. È stato appena pubblicato su Twitter un calcolo, per esempio, che normalmente nell'ufficio del presidente lavorano 1700 persone, oggi sono al lavoro solo in 440, cioè 1300 sono a casa per effetto di questa operazione di blocco dell'amministrazione federale.
440 che peraltro da noi normalmente sono i portaborse di Cilipoti.
Sì, esatto. Quindi invece questi sono proprio dipendenti dell'ufficio della presidenza, quindi con tutte le conseguenze del caso, che evidentemente renderanno molto più difficile anche l'attività dello stesso Obama. Ecco, si è arrivati a questo punto perché il ricatto bello e buono dei repubblicani era: tu cancelli, rinvii l'operazione Obamacare, cioè quindi l'estensione della copertura sanitaria a circa 40 milioni meno abbienti americani, e noi ti permettiamo di non mandare a gamballare il governo. Invece Obama non ha ceduto, l'Obamacare è entrata in vigore e la risposta è stata appunto il blocco di fatto delle spese correnti, e quindi conseguentemente questa operazione di totale paralisi. Ci sono interi parchi nazionali che non si possono visitare, la stessa Statua delle Libertà è chiusa, non si può andare a visitare la Statua delle Libertà perché non ci sono i lavoratori che sono in grado di aprire le porte.
Lo raccontavamo in questi giorni. Come va a finire?
Secondo me alla fine ovviamente verrà raggiunto un accordo su qualche taglio alla spesa, ma io penso che per Obama e per la parte, diciamo, più progressista dei democratici sarà una vittoria, perché persino i giornali, diciamo, più conservatori come il Wall Street Journal stanno attaccando i repubblicani per questa operazione dello shutdown.
Perché se non va a finire bene c'è il default degli Stati Uniti, che attiene più all'apocalisse che alla finanza.
Ma sì, ma è evidente che nessuno pensa al default degli Stati Uniti per effetto di uno scontro tra democratici e repubblicani. Mi sembra...
Sai cosa dovremmo fare per farli mettere la... Gli mandiamo Alfano? È l'uomo giusto al momento giusto. In questo
Alfano
momento Alfano può fare qualunque cosa. Gli mandiamo Alfano e fanno una larghissima intesa. Senta, a proposito di Stati Uniti, stamattina mi è arrivato, sventolando garrulo, un documento. C'ho i dati sul reddito negli Stati Uniti, pazzeschi.
Beh sì, che sono strettamente connessi, secondo me, a questa vicenda dello shutdown. Questa è una ricerca di meno di un mese fa, pubblicata da un economista della Berkeley University, che in realtà è di origine francese, Manuel Saez, sull'evoluzione della distribuzione del reddito tra gli americani. Allora, il dato aggiornato dice che dal 93 al 2012 l'1% più ricco ha intercettato l'86,1% di crescita del suo reddito, cioè ha visto il suo reddito quasi raddoppiare. Il restante 99%, quindi tutto il resto della popolazione, il 6,6% nello stesso periodo, il che significa ampiamente al di sotto dell'inflazione. Ma la cosa forse più clamorosa e recente è che nella cosiddetta ripresina americana, cioè il 2009-2012, la crescita del reddito dell'1% è stata del 31,4%, mentre per il 99% più 0,4%. Saez, che sta facendo questo lavoro da alcuni anni, è un lavoro molto importante, evidenzia come per la prima volta da quando si fa la ricerca, da quando si monitora la distribuzione del reddito, e quindi dal 1911 dal 1917 è la prima volta che il 50,4% del totale del reddito degli Stati Uniti è stato intercettato solo dall'1% della popolazione.
Pazzesco. A proposito di redditi, e soprattutto di redditi che decrescono, ne approfitto per segnalare agli ascoltatori rapidamente, poi ne parleremo meglio nelle prossime puntate delle nuove iniziative di valori. Comunque volevo segnalare l'ombrello anti-inflazione di valori, che è un normale ombrello con manico in ghisa da dare in testa al commerciante che non fa lo sconto o al bancario che non ti fa il mutuo. Insomma, si può randellare chiunque pur di avere lo sconticino, in modo da ammortizzare l'aumento al 22% dell'IVA. Bella iniziativa, professore, ma...
Grazie, anche se l'inflazione non c'è comunque.
Ah, non c'è?
No.
Vabbè, lei si porta avanti col lavoro.
Vabbè, questo sì,
certo. Arriverà, se non c'è.
Sì, prima o poi si paleserà.
Ci sarà. Invece, me lo diceva sussurrandolo nell'orecchio, perché nessuno lo doveva sentire fino a questo momento, ci sono tutte delle cose sulla manipolazione del prezzo del petrolio.
Sì, notizie.
Ma vecchie però.
Ma rilevantissime, perché sono il frutto di un'inchiesta che finalmente la commissione di controllo sul mercato dei future negli Stati Uniti ha portato a termine, e si può dire, si può sancire per la prima volta in modo definito che il picco del petrolio del 2008, quello famoso dell'estate del 2008, $147 al barile, è stato frutto di una manipolazione del mercato. Questa è, per questo motivo la commissione di controllo sul mercato dei future ha portato in tribunale uno dei principali operatori del settore, sostenendo di avere diffuso informazioni false su una presunta scarsità di raffinato, di greggio e di raffinati disponibili sul mercato, e quindi di avere costruito la bolla dei $147 al barile. Questa mi sembra una cosa rilevantissima, perché erano anni che da quel momento, per anni si è parlato del fatto che quella bolla, quel picco era stato sicuramente frutto di una manipolazione, ma adesso sarebbe stato individuato uno dei protagonisti di questa manipolazione. È una società che fa trading ovviamente di prodotti petroliferi, che per ora nega, ma se l'inchiesta arriverà alla fine, ed è stato addirittura chiesto la protezione per i testimoni, whistleblower come li chiamano negli Stati Uniti, questo dovrebbe permettere di capire quanto il mercato dei future è condizionato dai manipolatori, e quindi quanto noi poi paghiamo alcune cose, l'energia, il petrolio, il gas, ma anche i prodotti alimentari, molto più di quanto siano i prezzi reali.
Una bolla del 2008, una bolla del petrolio, ma adesso, professore, come è tradizione, è arrivato il momento della bolla della settimana del professor Di Stefano. L'ha preparata?
Sì, beh certo, la bolla della settimana è...
Beh certo, come farne a meno?
Come fare a meno? La bolla della settimana è sicuramente la bolla del mercato immobiliare inglese. Dopo la crisi i prezzi sono tornati a salire molto rapidamente. Ieri ci sono stati più di un annuncio sul fatto che i valori del mercato immobiliare inglese sono risaliti, in alcuni casi e in alcuni contesti sono oltre i livelli del 2007, e questa bolla del mercato immobiliare inglese, ma la stessa cosa sta accadendo anche su altri mercati come quello giapponese e americano, è strettamente connessa sicuramente all'operazione monetaria che, tra l'altro, proprio stamane, stavo leggendo prima quando mi facevi parlare di Costello, l'agenzia Reuters, proprio stamane la banca del Giappone ha confermato lo stimolo, cioè battere moneta per ricomprare debito. Ecco, questa operazione sta facendo ripartire in tempi rapidissimi la bolla del mercato immobiliare, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto a livello di sistema internazionale della finanza, e questo secondo me è un elemento di grandissimo rischio.
Quindi lei nell'iPod non c'ha le canzoni, c'ha direttamente i lanci della Reuters con un banchiere tedesco che gli grida nelle cuffie?
No, devo dire che utilizzo per questo Twitter, non sto seguendo l'iPod, insomma.
Nel frattempo un'ascoltatrice mi segnala che ho fatto una sinestesia, non so quando, me la sono persa, però grazie. Lei si è accorto?
No, non me ne sono accorto.
Si è accorto invece che hanno chiuso Silk Road, l'eBay della droga?
No. Ho visto solo il titolo della notizia, ma non ho concentrato particolarmente l'attenzione.
Lei acquistava normalmente?
No, assolutamente.
Perché la sua droga è il Fuzzimib?
No,
le
no,
basta
no,
quello. No, quando crolla il Fuzzimib...
Mi basta seguire le notizie che mi interessano su Twitter, sufficiente.
Per esempio, la notizia che vogliono fare le scarpe a Bill Gates, le interessa?
Sì,
o
la notizia che vogliono... No, la notizia...
C'è un minuto, che poi abbiamo finito.
Un minuto, no, la notizia che vogliono fare le scarpe a Bill Gates è molto interessante, credo non
della
sia...
Della Valle gliele fa le scarpe?
No, non credo proprio, e credo che sia da collegare strettamente al fatto che Ballmer, l'amministratore delegato, è appunto stato invitato a farsi da parte. Microsoft deve domandarsi che cosa vuol fare in futuro, ha comprato la Nokia, ma è evidente che nella concorrenza con Apple e Samsung oggi è un ibrido senza grandi prospettive e soprattutto senza una visione strategica a medio termine nel settore dell'high tech e della e soprattutto dei telefonini e di tutti gli strumenti connessi come iPad e smartphone.
Comunque era una battuta, cioè della, chi fa le scarpe a Bill Gates?
Ma sì, l'avevo capito.
Ah, l'aveva capita?
Sì, fino a lì ci arrivo.
No, perché era terreo, impietrito nello sguardo.
Fino a lì ci arrivo.
Ho capito, vabbè. Magari ne facciamo un'altra settimana prossima, perché la trasmissione è finita qua, il giorno delle locuste, è tornato il professor Di Stefano, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8:15, e con il Demone del Tardi invece l'appuntamento è per martedì mattina, da martedì mattina alle 6:30. Gianmarco Bacchi e
Andrea Di Stefano
vi salutano, vi augurano un buon weekend, e tra poco Localmente Mosso, e anche il Localmente Mosso torneremo sulla tragedia di Lampedusa. A proposito, il lettori del Corriere della Sera hanno lanciato l'idea di Lampedusa Nobel per la pace. Non mi sembra una brutta idea, magari poi se ne discuterà in onda. Arrivederci.